Il mondo alla radio.
Nuovamente bentrovati da Stefano Leszczynski, Luciana Fantini in regia, Roberto Colangeli alla console per questa seconda parte del Mondo alla Radio, in cui torniamo a parlare di quello che sta avvenendo nella regione etiope del Tigray, dove è in corso un conflitto ormai dal 4 di novembre dello scorso anno, quindi del 2020, un conflitto che prosegue nonostante siano poche le informazioni che arrivano dalle aree degli scontri a causa del blocco delle comunicazioni e della chiusura dei confini dell'Etiopia e quindi la scarsa presenza, anzi la totale assenza di giornalisti e osservatori internazionali. Le poche notizie che arrivano attraverso le testimonianze dei profughi. Il conflitto nel Tigray è denso di implicazioni, anche perché va a incidere, a intaccare quelli che sono i delicati equilibri geopolitici in tutta la regione del Corno d'Africa. Ci sono stati scontri nei territori contesi tra Etiopia e Sudan nelle scorse settimane, adesso sono stati avviati degli importanti negoziati tra il governo centrale etiope, l'Egitto e il Sudan su quello che è il progetto per la costruzione della grande diga sul Nilo da parte di Addis Abeba, e che ha scatenato numerosi contenziosi. A nord si sono modificati anche gli equilibri e i rapporti con la vicina Eritrea, il che ha coinvolto ovviamente ulteriori protagonisti della scena internazionale in questa ridefinizione degli equilibri. Parliamo degli Emirati Arabi Uniti, parliamo degli Stati Uniti e parliamo delle grandi istituzioni internazionali come l'Unione Africana e le Nazioni Unite. Per comprendere quello che sta avvenendo in questo momento e soprattutto quelli che sono i principali punti critici toccati da questo conflitto, abbiamo chiesto l'aiuto del professor Luca Puddu, africanista, storico del Corno d'Africa, in particolare esperto del Tigray e docente presso l'Università Federico II di Napoli, che inizia la sua analisi proprio dalle considerazioni relative ai territori contesi tra Sudan e Etiopia, e ci farà capire come questo entri nella questione del conflitto in Tigray.
La diplomazia etiopica ha sempre mantenuto un atteggiamento ambivalente nei confronti di questa disputa di confine, oscillando tra l'adesione al principio della inviolabilità dei confini coloniali e delle forme di sostegno più o meno velato alle istanze irredentiste Amara. L'equazione è cambiata in maniera abbastanza radicale dopo l'ascesa al potere del Fronte Popolare di Liberazione del Tigray, il quale a partire dai primi anni 2000 di fatto aveva barattato il controllo di questi territori in cambio della collaborazione sudanese su una serie di dossier strategici, in primis la cooperazione per la costruzione della grande diga della rinascita etiopica. Con la caduta del Fronte Popolare di Liberazione del Tigray e soprattutto con l'offensiva militare nel Tigray e il passaggio del Tigray occidentale sotto il controllo di fatto di un'amministrazione militare dello Stato regionale Amara, naturalmente questa disputa ha conosciuto una nuova escalation, in parte perché quelle forze irredentiste che premono appunto all'interno dell'elettorato Amara per affermare un controllo su questi territori contesi, oggi controllano militarmente la gran parte della frontiera internazionale tra i due paesi, oltre a godere naturalmente di un certo sostegno anche da parte del governo centrale. Dall'altra, lo stesso governo sudanese ha sicuramente un interesse a sfruttare il momento di debolezza interna dell'Etiopia per riconquistare in maniera più stabile questi territori contesi, anche con un obiettivo di medio-lungo periodo che potrebbe essere quello di consentire a quei pezzi del Fronte Popolare di Liberazione del Tigray che si sono rifugiati in Sudan, di riorganizzarsi e di utilizzare i proventi agricoli dell'area per fornire un sostegno militare e finanziario ai ribelli tigrini che ancora continuano a impegnare le forze armate federali all'interno dello Stato regionale del Tigray e in particolar modo nella regione del massiccio del Tembien.
Il conflitto nel Tigray è andato ad intaccare dunque una serie di equilibri regionali delicati. Professore, c'è il rischio che vengano coinvolti interessi anche di altre potenze regionali, come ad esempio l'Egitto?
L'Egitto guarda con favore naturalmente al deterioramento dei rapporti tra Etiopia e Sudan, in parte perché spera di guadagnare Khartoum alla propria posizione nei negoziati in corso sulla grande diga della rinascita etiopica, in parte perché l'indebolimento della posizione di Abiy Ahmed è funzionale a rendere il primo ministro più malleabile al tavolo delle trattative. Ci si può aspettare probabilmente che la frontiera occidentale tra Etiopia e Sudan rimanga uno dei punti caldi della regione nei mesi e forse addirittura negli anni a venire. Questo perché la frontiera tra i due paesi è un'area ideale per quei gruppi armati che vogliano sfruttare il confine internazionale per portare attacchi in territorio etiopico.
Ecco, quali sono i rischi che certi conflitti, come quello del Tigray, possano riaccendersi in seguito a questi squilibri geopolitici che sono intervenuti nella regione?
Un caso abbastanza eclatante è quello dei ribelli che operano nella regione del Benishangul Gumuz, dove è localizzata la grande diga della rinascita etiopica, ribelli che si sono resi protagonisti solo pochi giorni fa di un attacco che ha causato la morte di centinaia di civili Amara residenti nella regione di Metekel. Il rischio è che queste violenze nel Benishangul possano portare ad una ripetizione di quanto già avvenuto nel Tigray. Il capo della polizia regionale Amara, pochi giorni fa, nel corso di una trasmissione radiofonica, ha infatti annunciato la volontà di ripetere l'esperimento del Tigray, ovvero sia di una collaborazione diretta tra forze armate federali e le forze di sicurezza regionali dell'Amara per riportare l'ordine anche nella regione del Benishangul. L'apertura di un nuovo fronte militare nel Benishangul sulle orme di quanto avvenuto nel Tigray rischierebbe di acuire ulteriormente le tensioni tra le varie costituenti etniche in Etiopia e dunque rendere ancora più difficoltoso quel processo di riconciliazione nazionale che sarà fondamentale per consentire di organizzare le elezioni nazionali previste adesso in Etiopia per il giugno del 2021.
In questo quadro assume un qualche significato la decisione degli Stati Uniti di depennare dalla lista dei paesi che sostengono il terrorismo il Sudan? Questo ha un qualche significato strategico per la regione?
Il depennamento del Sudan dalla lista degli stati che sponsorizzano il terrorismo internazionale era già in agenda da diverso tempo e in qualche modo si tratta di una variabile indipendente dal conflitto nel Tigray. Paradossalmente il governo sudanese potrebbe diventare probabilmente nel prossimo futuro il principale alleato dei ribelli tigrini, ma al contempo gli Stati Uniti sono stati sin dal 2018 i principali sponsor del processo di transizione in Etiopia. L'Etiopia a guida tigrina era stata una stretta alleata della proiezione cinese nel Corno d'Africa e il cambio di governo del 2018 era stato accolto positivamente a Washington proprio nell'ottica di contenere l'espansione di Pechino e di rinsaldare i rapporti tra Addis Abeba e il mondo della finanza oltreoceano. D'altronde Abiy Ahmed, sin dall'inizio del suo mandato, ha promesso un processo di liberalizzazione economica funzionale anche a recuperare i rapporti tra l'Etiopia e le istituzioni finanziarie di Bretton Woods. Dunque il governo statunitense probabilmente cerca di portare avanti una strategia su un doppio binario che però difficilmente potrà tenere insieme le varie contraddizioni che in questo momento attraversano la regione e gli attori coinvolti nel conflitto nel Tigray.
La geopolitica è in profonda trasformazione anche nella parte settentrionale dell'Etiopia al confine con l'Eritrea. Tra questi due paesi c'è stato un forte cambio di relazioni che è aumentato ancora di più con il conflitto in Tigray. Quali potrebbero essere gli interessi eritrei nell'area e perché c'è questa sorta di alleanza non scritta in funzione antitigrina?
Beh, il regime eritreo è stato storicamente un nemico giurato del Fronte Popolare di Liberazione del Tigray, almeno sin dalla guerra del 1998-2000. Il sostegno eritreo all'operazione militare nel Tigray, dunque, può essere ricondotto principalmente a due obiettivi. Innanzitutto, l'eliminazione del Fronte Popolare di Liberazione del Tigray, ritenuta fondamentale per poter dar seguito all'accordo di pace del 2018 e dunque riattivare i rapporti commerciali tra Etiopia ed Eritrea, dando così ossigeno ad una economia, quella eritrea, che da anni si trova in uno stato di profonda crisi. Dall'altra anche porre fine alla presenza di decine di migliaia di rifugiati eritrei nel territorio etiopico e soprattutto nello stato regionale del Tigray. La presenza di questi rifugiati nella prospettiva securitaria di Asmara era ritenuta una minaccia alla sicurezza dello stato eritreo, e questo perché molti di questi rifugiati nella prospettiva eritrea erano ritenuti l'avanguardia di un progetto politico più ampio, ovvero sia la creazione di una repubblica del Grande Tigray che andasse da Macallè fino al Mar Rosso e che dunque mettesse in discussione la mappa dell'area e la stessa esistenza dell'Eritrea come uno Stato indipendente. Il ripristino dei rapporti commerciali tra Etiopia ed Eritrea e dunque implicitamente l'eliminazione del Fronte Popolare di Liberazione del Tigray interessa l'Eritrea e interessa anche quello che ad oggi è forse il suo principale alleato regionale, ovvero sia gli Emirati Arabi Uniti, Emirati Arabi che hanno una base militare ad Assab e che, secondo alcuni osservatori, sarebbero stati coinvolti indirettamente nel conflitto fornendo la disponibilità di droni, appunto, stazionati presso la base di Assab. Gli Emirati Arabi Uniti hanno perseguito storicamente negli ultimi 20 anni una strategia di penetrazione economica del Corno d'Africa. Sin dal 2009 una compagnia emiratina, la DP World, ha gestito il terminal portuale di Djibouti, ovvero sia la principale porta d'accesso al mare per le merci etiopiche, ma dopo il deterioramento delle relazioni diplomatiche tra Djibouti ed Emirati, la compagnia DP World era stata costretta ad abbandonare la concessione e da quel momento gli Emirati Arabi Uniti hanno effettivamente promosso una serie di progetti di investimento in Somaliland e nella stessa Eritrea volti a diversificare le porte d'accesso al mare dell'Etiopia. Dunque la riapertura dei traffici commerciali tra Etiopia ed Eritrea e la creazione di nuove infrastrutture portuali sotto il controllo di DP World lungo la costa eritrea rientra all'interno di una direttrice d'azione strategica che ha contraddistinto l'azione emiratina nel corso degli ultimi decenni.
Il Mar Rosso rappresenta un fortissimo interesse strategico, lo ha appena detto. Quando si pensa agli Emirati Arabi Uniti, ovviamente non si può non pensare al conflitto che sta avvenendo nello Yemen. Tutto questo fa parte di una strategia globale, compreso quello che sono i rapporti con i vari paesi del Corno d'Africa?
Beh, certamente c'è sempre la tentazione di individuare un filo conduttore che lega i diversi eventi nella regione. Il conflitto in Yemen segue delle sue logiche locali che sono in qualche modo indipendenti rispetto a ciò che accade nel Corno d'Africa, e ciò che accade oggi nel Tigray e in altre regioni dell'Etiopia segue delle proprie logiche prettamente locali. Indubbiamente il rischio è che questi diversi focolai di conflitto guidati da logiche locali possano poi trovare una sintesi regionale, appunto a causa della presenza di una serie di attori che sono coinvolti nei vari teatri dell'area.
Professore, l'Unione Africana è il grande assente per quanto riguarda la gestione di quelle che sono le crisi messe in evidenza dopo l'invasione e dopo l'attacco etiope al Tigray, quindi sostanzialmente una guerra civile interna all'Etiopia. Hanno semplicemente appoggiato la legittimità dell'azione del governo etiope. Come mai questo organismo non assume una posizione chiara per tentare di riportare le parti al dialogo?
Principalmente credo che questo approccio molto cauto da parte dell'Unione Africana rifletta la posizione politica forte esercitata dall'Etiopia all'interno dell'organizzazione. Il primo ministro Abiy Ahmed, sin dalla sua ascesa al potere, ha continuato a affermare il ruolo dell'Etiopia quale mediatore nella regione. E sicuramente in occasione del conflitto nel Tigray il primo ministro ha posto sul piatto della bilancia il proprio peso diplomatico per evitare che il conflitto nel Tigray potesse essere soggetto a internazionalizzazione.
Quale può essere invece il ruolo diplomatico dell'Europa nella gestione di questa situazione di crisi? L'Europa aveva stanziato e investito anche ingenti risorse finanziarie nella cooperazione e nello sviluppo dell'Etiopia. I finanziamenti sono stati temporaneamente sospesi, ma quali sono gli interessi in gioco?
L'Unione Europea ha una posizione composita sulle vicende in Etiopia. Da un lato c'è sicuramente un forte interesse a garantire accesso alle organizzazioni umanitarie in Tigray, e questo spiega ad esempio la decisione di sospendere parte dei programmi di aiuto destinati ad Addis Abeba. Dall'altra tuttavia c'è la volontà di mantenere un canale di interlocuzione con il governo federale di Abiy Ahmed, questo anche alla luce dell'interesse di tutta una serie di aziende europee per il processo di privatizzazione attualmente in corso in Etiopia. Lo stesso primo ministro Abiy Ahmed ha continuato a portare avanti il processo di privatizzazione anche durante le settimane del conflitto nel Tigray, e questa scelta probabilmente può essere spiegata con la volontà di utilizzare la vendita dei campioni nazionali etiopici come una carta negoziale per mantenere un rapporto di collaborazione con i donatori internazionali ed evitare appunto indebite pressioni esterne rispetto alla gestione del conflitto nel Tigray.
Secondo lei ci sarà la possibilità di un ruolo diretto della comunità internazionale in Etiopia, soprattutto per quanto riguarda non solo gli aiuti umanitari, ma quella che viene sempre più richiesta con forza, la creazione di una commissione indipendente per valutare le violazioni dei diritti umani e le violazioni del diritto umanitario in questo conflitto?
Credo che la possibilità di creazione di una commissione indipendente per valutare l'esistenza di crimini contro i diritti umani nel Tigray sia al momento molto remota. L'Etiopia è un paese che storicamente ha sempre guardato con sospetto a ingerenze internazionali nelle questioni di politica interna. L'approccio utilizzato dal primo ministro Abiy Ahmed durante le settimane del conflitto nel Tigray conferma questa tendenza. È il fatto che la stessa Unione Africana abbia di fatto riconosciuto la natura interna del conflitto nel Tigray, credo che renda la possibilità di un coinvolgimento delle Nazioni Unite per appurare eventuali responsabilità assolutamente remota e per il momento non realizzabile.
Pensa che potrà esserci qualche sorpresa dalle elezioni che sono state programmate in Etiopia, semmai queste elezioni riusciranno ad avvenire?
Esattamente, bisogna vedere se queste elezioni effettivamente si terranno. Per il momento le elezioni sono previste per il giugno del 2021, ma la situazione militare nel Tigray, ad esempio, ha portato il governo federale già ad annunciare che la tornata elettorale si terrà in tutto il paese tranne che nel Tigray. La situazione di tensione che a cui al momento stiamo assistendo nella regione di Oromia o nel Beni Shangul credo ci debba portare ad esercitare cautela anche rispetto alla possibilità che si possa effettivamente tenere una tornata elettorale negli stati regionali di Oromia e del Beni Shangul, ma lo stesso discorso potrebbe essere fatto rispetto allo Stato regionale Afar o allo Stato regionale Somali. In secondo luogo bisogna anche capire quale sarà effettivamente il significato di queste elezioni. Il primo ministro Abiy Ahmed inizialmente aveva fatto della democratizzazione del paese, dell'apertura dell'arena politica, uno dei principali obiettivi del suo mandato. Nel corso degli ultimi 12 mesi il primo ministro ha però modificato in maniera piuttosto marcata la propria agenda politica. Al netto del conflitto nel Tigray, oggi ci sono moltissimi esponenti di primo piano dei partiti d'opposizione, soprattutto dei partiti d'opposizione che esprimono l'elettorato Oromo, i quali si trovano in carcere o sono stati nuovamente costretti all'esilio. Il rischio dunque è che la tornata elettorale del giugno 2021 sia semplicemente un momento di certificazione di una situazione di fatto e dunque sia una tornata che certifichi il predominio del partito della prosperità, il partito appunto del primo ministro, ma non risolva quelle che sono le situazioni di tensione all'interno della società etiopica, soprattutto tra il campo federalista e i fautori invece del ritorno ad uno Stato etiopico centralizzato e in particolar modo l'elettorato nazionalista Amara, che oggi sembra detenere una posizione egemonica all'interno del partito della prosperità.
E grazie al professor Luca Puddu per questa ampia analisi internazionale di quelle che potrebbero essere, di quelle che sono le conseguenze sul piano geopolitico del conflitto in Tigray tra il governo centrale etiope e il fronte di liberazione popolare del Tigray. Io ringrazio anche Luciana Fantini e Roberto Colangeli per l'assistenza tecnica e di regia, tutti voi che siete rimasti in ascolto, grazie a Stefano Leszczynski. Il Mondo alla Radio torna domani.
In blu, notizie.